Grazia Deledda in esa lettura, anno 2023. Un progetto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Nuoro. Realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. Novelle tratte dalla raccolta I Giochi della Vita.
Padre Topes. Qualche anno fa abitavano ancora in un convento posto sulla vetta di una montagna sarda alcuni frati, credo francescani. Ogni 3 o 4 mesi uno di loro scendeva la montagna, prendeva un cavallino nel villaggio sottostante, e per lo più questo cavallino veniva concesso gratuitamente da qualche ricco contadino del luogo, e visitava 5 o 6 paesi in cerca di elemosine. Il più giovane dei frati, soprannominato Padre Topes, per la sua figurina timida di toppo, dal lungo musetto pallido e di piccoli occhi lucenti, aveva appena 22 o 23 anni, sebbene ne mostrasse di più. Pregava e taceva sempre. Era in odore di santità e si diceva fosse vergine. Egli era figlio d'un bandito morto assassinato molti anni prima. Da fanciullo aveva fatto il mandriano. E sua madre, una fiera e miserissima vedova, avrebbe preferito che egli seguisse la via del padre piuttosto che vederlo farsi frate. Padre Topes, dunque, il cui vero nome era Padre Zuanne, pregava, taceva e lavorava continuamente. La mattina, per tempo, egli mungeva le poche capre possedute dai frati. Poi zappava nell'orto, cucinava, lavava le stoviglie, andava ad attingere acqua dal pozzo e dalle fontane. Nel pomeriggio stava lunghe ore alla finestra, gittando briciole di pane agli uccelli che volteggiavano intorno al suo corroso davanzale di pietra. Un'infinita solitudine avvolgeva il piccolo convento nerastro che cominciava a cadere in rovina. Boschi millenari di elci, rocce dai profili strani, che nei crepuscoli glauchi parevano enormi teste di sfingi. Cespugli di agrifoglio e di felci di un verde giallognolo circondavano il convento e coprivano i fianchi della montagna piramidale. Dalla finestruola di Padre Topes si godeva un immenso orizzonte. Si vedevano montagne violacee sul cielo che cangiava colore ogni momento. E all'alba pareva soffuso di latte azzurrognolo, e al tramonto ardeva come lamina d'oro arrossata dal riflesso d'un fuoco potente. Sentiva Padre Topes la grandiosa bellezza, la solitudine divina del luogo? Sentiva le acute fragranze del musco e delle piante aromatiche che salivano dai boschi al cader della sera, quando la luna nuova, rossa come una ferita sul cielo violetto, sfumante in rosa, in lilla, in glauco, calava sulle montagne della natia Barbagia, quando le rocce al crepuscolo biancheggiavano quasi di una luce propria e tutto il bosco aveva fremiti, riflessi, mormori arcani e tutta la montagna appareva assorta in un sogno d'amore? Chissà, fatto sta che egli rimaneva ore ed ore alla finestra, anche dopo che gli uccelli s'erano ritirati nel bosco e nei nidi sulle rocce, e guardava rapito in estasi il magnifico orizzonte. E anche d'inverno, quando le nuvole e la nebbia stringevano la montagna, il piccolo frate usava affacciarsi alla finestra, col musetto livido e screpolato dal freddo, e guardava in lontananza, gettando briciole ai corvi che venivano dalle nuvole e tornavano fra le nuvole. «Grazie, grazie, grazie!» pareva dicessero i corvi col loro grido rauco, salutando lo strano fraticello. «Egli diventerà santo, santo come San Francesco», diceva Fra Kirku, il guardiano, il quale di notte piangeva e si martoriava perché di giorno non poteva fare a meno di ubriacarsi. Una volta però, Padre Topes cadde in peccato mortale. Ed ecco come. Un giorno, ai primi d'aprile, mentre il piccolo frate stava alla finestra contemplando il cielo azzurro tempestato di piccole nubi che parevano foglie di rose, Fra Kirku lo chiamò e gli ordinò di partire l'indomani per la cerca. Di solito, in quel tempo dell'anno, i sardi sono molto poveri, ma ai fratti danno sempre qualche cosa. Frate Topes partì la mattina per tempo. Il cielo era tutto argenteo, il bosco umido. Le foglie secche e brune che coprivano il suolo brillavano di rugiada. Un soave odore di violette e di narcisi avvolgeva il frate che sorrideva beato. Ah, come si sentiva felice di viaggiare! Avrebbe visitato tante belle chiese, avrebbe visto il vescovo di Nuoro solenne e bello come un santo apostolo. Basta, arrivato in fondo alla montagna, davanti al villaggio nero e silenzioso come una cava di schisto, il frate si riposò sotto i bassi rami di un elce, vicino al quale gorgogliava una fontana. Poco distante c'era la prima casa del paese, ed una fanciulla, alta e formosa, bruna ma con occhi turchini, uscì da questa casa. Venne ad attingere acqua alla fontana e salutò il fraticello sorridendogli graziosamente. Egli la guardò e non si turbò affatto per la presenza di lei e per il suo bel sorriso. Anzi, le chiese a chi poteva rivolgersi per il cavallo. Ella nominò un ricco paesano. Egli trovò il cavallo, partì, girò per i villaggi e visitò tante belle chiese, ed arrivò a Nuoro e vide il vescovo, alto, solenne e candido come un santo apostolo vivente. Il tempo era stupendo, tiepido e molle. Il sole, già caldo ma velato da vapori lattei, inondava di voluttuosi tepori le verdi campagne, freschissime, fiorite di margherite e di ranuncoli, di puleggio e di genziane. Il fraticello viaggiava con piacere, salutando con gioia infantile tutte le persone che incontrava. Qualche volta si tuffava fra le alte erbe tiepide mentre il cavallo pascolava e sentiva una dolcezza struggente simile all'estasi che provava nel convento quando pregava sognando il paradiso. Basta. Una notte arrivò tardi in un villaggio. La notte era chiara, tiepida, dolce e fragrante come una notte di giugno. Frate Topes avrebbe voluto dormire all'aperto, ma aveva le bisacce già colme e temeva lo derubassero. I tempi erano tristi. Nel mondo c'era molta gente buona, ma anche molta gente cattiva. E poi egli si sentiva stanco, assonnato, bisognoso di riposo e di sicurezza. Batté alla prima porticina che vide. Gli fu subito aperto da una donna alta e bella, bruna con gli occhi azzurri, che rassomigliava alla fanciulla incontrata vicino alla fontana. «Che volete?» chiese ella bruscamente, guardandolo meravigliata. «Così è così», egli disse ciò che desiderava. La giovine donna esitò un momento, corrugando le foltissime sopracciglia nere. Poi introdusse il frate ed il suo cavallo carico in un cortiletto attiguo alla casa. «Io sono una donna sola», disse aiutando a scaricare le bisacce e ridendo un po' beffarda, «ma spero che la gente non mormorerà se vi faccio dormire qui». «No, di certo», rispose frate Topes sorridendo. «Ad ogni modo me ne andrò prima dell'alba. Dormirò magari qui nel cortile». «Dio ce ne scampi, no! Per il servo di Dio è sempre riservato il miglior posto della casa». «Ma come pesano queste bisacce? Avete fatto buona cerca?» «Sì, in tutti gli ovili mi han dato il caccio nuovo. Che il Signore benedica le gregge. Ed anche l'olio mi hanno dato le buone massaglie. che sia benedetto il loro cuore. Amen, disse la donna ridendo. Aveva un contegno strano e il suo sguardo lucente e il suo riso beffardo mettevano quasi paura. Sulle prime, padre Topes la credette un po' matta. Ella fece entrare il frate in una bella camera azzurra e gli offrì dei dolci, vino e liquori. No, no, egli respingeva tutto, ma ella insisté con tanta grazia carezzevole e insinuante che egli mangiò un dolce e poi bevette un bicchiere di vino, soave e forte come il profumo delle macchie aromatiche che circondavano il convento. Poi ne bevette un altro, poi un calice di un liquore rosso e ardente come il cielo al tramonto veduto dalla finestra della sua cella, poi un altro ancora. «E ditemi dunque, di qual convento siete? Dove siete stato?» chiedeva la donna Rita accanto a lui. Ella era vestita con ricercatezza, aveva un corsetto che al riflesso del lume brillava di perline e di pagliette d'oro. Aveva i neri capelli divisi sulla fronte e attortigliati intorno agli orecchie lucenti d'olio odoroso. Ed infine esalava un profumo di violetta che stordiva il frate. Egli sentiva una dolcezza mai provata, una felicità infinita. Abbandonato sulla sedia accanto al letto, gli pareva che tutti i suoi nervi si fossero spezzati e il suo corpo non potesse muoversi più. E provava un piacere indicibile per quella snervatezza, per quello sfacelo di tutte le sue facoltà fisiche. Intanto raccontava i suoi casi alla donna attenta. «Ah!» disse ella stupita. «Voi siete il figlio di quel bandito. E perché vi siete fatto frate?» «Per espiare i peccati di mio padre», egli rispose. E subito sentì un grande dolore per questa confessione che non aveva mai fatto a nessuno. Ma la donna lo stordì tosto con una sua risata beffarda. «Perché ridi?» egli balbettò. «Perché sei uno stupido», ella disse chinandosi sopra di lui e accarezzandolo. «Sei un bambino innocente, tu. Sei innocente o no?» «Sì», egli disse pallido e tremante, respingendola debolmente. In quel momento s'udì battere alla porta, ma la donna finse di non sentire e tornò a curvarsi, prese le braccia del frate, se le cinse al collo e baciò sulle labbra la povera creatura smarrita. Egli chiuse gli occhi e due lacrime gli rigarono le guance tremanti. «Baciami!» disse ella con una specie di delirio. «Su via, non piangere, non aver paura! Il peccato non esiste! Cos'è il peccato? Baciami!» Egli la baciò e rimase due notti e due giorni nella casa fatale. Spesso udiva battere alla porta e tremava tutto, ma la donna rideva e lo rassicurava. «Quando non apro, vedono bene che c'è gente e vanno via», gli diceva sfacciatamente. La terza notte lo mandò via. «Va», gli disse, «ritornerai un'altra volta, ora va». Egli le lasciò tutto ciò che aveva nelle bisacce. A dire il vero, ella sulle prime rifiutò, ma poi si lasciò facilmente convincere ed accettò ogni cosa. Frate Topes arrivò al convento la sera dopo. Quando Fra Kirku lo vide, si fece il segno della croce. «In nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, che è avvenuto, Padre Zuanne? Voi sembrate un vecchio di 100 anni. Pare siate entrato ed uscito dall'inferno». «Ebbene», disse il meschino con voce spenta, «mi hanno assalito i ladri, mi hanno derubato e bastonato». Padre Kirku, mezzo ubriaco, cadde in ginocchio e cominciò ad urlare contro la malvagità del mondo. Poi si sollevò aggrappandosi al muro e chiese: «E il cavallo? Anche quello?» «No, quello l'ho riportato sano e salvo al padrone». «Ebbene, uomo di poca fede, voi dovevate rifare il giro e lo rifarete. Quando udranno che i ladroni hanno assalito in voi lo stesso Gesù Cristo in persona, raddoppieranno le offerte». Padre Topes, già pallido come un cadavere, diventò livido e cominciò a tremare. «Padre», supplicò a mani giunte, «non mi mandate, no, non mi mandate, mi assaliranno di nuovo, ho paura, abbiate pietà di me, mandate un altro non lo crederebbero, direbbero che facciamo una speculazione, andate, padre Zuanne, quando vedranno il vostro viso invecchiato ed i vostri occhi pieni di terrore, raddoppieranno le offerte». Invano il piccolo frate pregò e supplicò. Padre Kirkus sapeva bene il fatto suo, per non desistere dalla felice idea balenatagli in mente. Però concesse a frate Topes una settimana di riposo. Fu una settimana di martirio. La primavera splendida della montagna avvolgeva di luce e di fragranze il vecchio convento, verde d'umido e di musco. Le gazze fischiavano di gioia nel bosco odoroso di viole. Ogni filo d'erba tremava e brillava alla brezza tiepida. Padre Topes delirava, col sangue arso da un'invincibile ossessione di rimorso, di ricordo e di desiderio. E volevano che egli ripartisse. No, piuttosto morire. Perché partire significava incamminarsi ineluttabilmente verso il peccato. Ed egli non voleva peccare più. Egli ora voleva vivere 100 anni e poi altri 100 anni nel convento, in una grotta, in cima ad una ruppere, come San Simone sulla colonna, per espiare i peccati suoi e quelli di suo padre. Dopo una settimana, però, si sentì più calmo e partì. Un filo di speranza lo guidava. Dio misericordioso l'avrebbe aiutato. Anche questa volta il cielo incurvavasi come una volta argentea al di sopra dei rami contorti del bosco ed un soave odore di violette e di mughetti profumava l'aria fresca dell'alba rugiadosa. Ma padre Topes cominciò a turbarsi nel respirare la fragranza del bosco. Ricordava il profumo di quella donna e sentiva il suo cuore stringersi, farsi piccino come una bacca da grifoglio. Una tristezza mortale lo avvolse. Arrivato in fondo alla montagna, si fermò come l'altra volta sotto il grande elce dai bassi rami vicino alla fontana. Il paesello taceva, lievemente colorato dal riflesso dell'aurora. Come l'altra volta, la fanciulla alta e formosa, dagli occhi turchini e le labbra rosse, venne ad attingere acqua alla fontana. Vedendo il fraticello, gli sorrise graziosamente e gli disse con voce carezzevole, come parlando ad un bimbo: «Vi hanno dunque assalito i ladroni? Ah, i cattivi ladroni, essi andranno all'inferno!» Il piccolo frate non rispose, ma la guardò come un pazzo. «Ah, sì, Dio santo e terribile, ella rassomigliava a quell'altra!» E nel guardarla, padre Topes provava una vertigine di desiderio che gli ottenebrava gli occhi. Egli era perduto, perduto per tutta l'eternità. Sentì che non avrebbe fatto un passo se non per avviarsi a quel luogo e non si mosse. Appena la fanciulla se ne fu andata, alta e bella e con l'anfora sul capo come la samaritana, padre Topes la seguì con lo sguardo ardente. Poi si levò la corda grigia che gli cingeva i fianchi e l'agitò ad un ramo. Salito sulla pietra che serviva da sedile, egli fece un nodo scorsoio alla corda, se la passò al collo e si lanciò nel vuoto.